Credo che la nostra riflessione, come sempre, vada affidata al Signore e si invochi lo Spirito che ci aiuti a comprendere la sua parola contenuta nel libro di Ruth, che noi quest'oggi vorremmo ancora meditare. Chiediamo il dono dello Spirito alla vigilia della festa di Pentecoste, questo Spirito che ci guidi alla verità tutta intera. E lo chiediamo con la preghiera dei figli che chiedono il pane quotidiano, e voi sapete che la parola quotidiano in greco ha due significati: uno pane di tutti i giorni, l'altro pane sovrasostanziale, e qualcuno vede in questo un'allusione o all'Eucaristia o al dono dello Spirito. Chiediamolo davvero di cuore, lo Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Beh, sono contento di vedervi in faccia tutti, perché qualcuno avrà sentito le mie ciance tramite le vostre registrazioni, ma magari non ci siamo mai visti di persona. Altri invece sono vecchi amici che con piacere ho rivisto quest'oggi e che saluto con affetto. Sono Carlo Miglietta, nella vita faccio il medico, internista e geriatra, nella chiesa da più di 40 anni faccio il biblista ambulante, cercando di innamorare tutti della parola di Dio come ne sono innamorato io. E poi la mia terza, da questa è nata la mia attività di scrittore, per cui al fondo troverete un tavolino di miei libri, che sono però tutti in beneficenza, perché tutti i miei diritti d'autore sono per la terza cosa che faccio, cioè lavoro con i missionari della Consolata per la difesa dei popoli indigeni in Amazzonia, nel cosiddetto CORO, Comitato Roraima di Solidarietà con i Popoli Indigeni del Brasile. Quando mi è stato detto di concludere con voi questa chiacchierata, questo percorso che abbiamo fatto insieme, anche se indirettamente con la più parte di voi, sono stato un pochettino in imbarazzo, perché ho detto: ma questi sanno tutto, perché prima di tutto hanno già meditato sui 4 capitoli del libro di Ruth tutto l'anno, secondo perché hanno avuto degli animatori insigni che chissà quali belle cose gli hanno detto e hanno sviscerato da questo testo, terzo perché ci hanno meditato su, ci hanno pregato su, ma allora cosa dico? E allora mi è venuto in mente di farvi una proposta che fosse sì riassuntiva del corso, ma che fosse anche un pochettino diversa. Cioè, se avete visto, la mia dispensina ha come tema la lettura ebraica del libro di Ruth. Perché ho voluto sottolineare questo? Perché, visto che avete cominciato un cammino di conoscenza della Bibbia, di conoscenza della Scrittura da parte di qualcuno, e altri invece sono già avanti in questo cammino, è indubbiamente estremamente importante rifarci sempre alla cultura, al genere letterario, al modo di dire, alla radice dei nostri fratelli maggiori che hanno scritto la Bibbia, cioè gli ebrei. Allora, vedere come la cultura ebraica, la fede ebraica, la spiritualità ebraica hanno accolto un libro della Scrittura è di enorme arricchimento. È di enorme arricchimento ed è un'operazione che dobbiamo fare sempre, tutte le volte che noi leggiamo un libro dell'Antico o del Nuovo Testamento. Perché ricordiamo bene che Gesù era un ebreo, che la prima chiesa era composta essenzialmente di ebrei, poi si apre ai pagani, eccetera, eccetera, ma che nasce nel grande alveo della cultura e del pensiero semitico. E allora capite perché la Pontificia Commissione Biblica ha scritto in un testo estremamente importante del 1993 che il ricorso alle tradizioni interpretative giudaiche nella lettura di un testo biblico, grazie alle fonti rabbiniche, è utile ed è intrigante, in quanto la ricchezza dell'erudizione giudaica messa a servizio della Bibbia dalle sue origini nell'antichità fino ai nostri giorni è un aiuto di primaria importanza per l'esegesi dei due testamenti, non solo quindi del primo testamento o antico testamento, ma anche del secondo testamento. E allora ecco che oggi cercherò di darvi una lettura un po' diversa, cioè tramite a tutta quella riflessione ebraica che è nata intorno al libro di Ruth e che si raduna essenzialmente attraverso i cosiddetti Midrash e i cosiddetti Targum. In due parole, che cos'è il Midrash? Erano delle riflessioni sapienziali fatti da grandi rabbini che venivano scritte sui testi che si leggevano. È come le prediche che vi fa padre Raffaele alla domenica, legge un brano di Vangelo e poi ci fa sopra un'omelia, che non è semplice ripetizione del Vangelo, è arricchimento, è approfondimento e attualizzazione. Ecco, il Midrash è un po' la stessa cosa, sono le grandi omelie che i rabbini hanno fatto su questi testi. Il Targum è la raccolta di tutti i detti sapienziali, di tutti gli studi più profondi che Israele ha fatto intorno ai testi. Allora, primo punto, recuperiamo un momentino la situazione storica nella quale è scritto il libro di Ruth, perché la vicenda narrata nel libro di Ruth è sicuramente fortemente trasgressiva rispetto agli altri scritti del tempo in cui è composta. Due parole per richiamare. Vi ricordate, 597 avanti Cristo cade Gerusalemme, viene bruciato il tempio da Nabucodonosor. 538 l'editto di Ciro permette agli esuli in Babilonia di ritornare in patria. Gli esuli si ritrovano in una situazione stranissima, perché in Israele c'è un gran pasticcio. In Israele prima di tutto non c'è più il tempio, che è stato completamente distrutto. In Israele sono rimasti poveracci, perché non era stata una deportazione di tutto il popolo, era stata la deportazione dell'intelligenza, delle persone di cultura, degli amministratori, dei giuristi, delle classi sacerdotali, eccetera, per cui erano rimasti poveri, illetterati, eccetera. In questa politica di divide et impera, che era tipica dei babilonesi, per cui pigliavano le migliori persone di qua e le trasportavano da un'altra parte, ma pigliavano anche le migliori persone dall'altra parte le trasportavano qua, il popolo di Israele si era imbastardito, perché c'era stata al contrario un controesilio, nel senso che i babilonesi avevano mandato in Israele, ad occupare Israele, popolazioni provenienti dalla Persia, dai Medi, dalla Babilonia orientale, che avevano portato la loro cultura, che avevano portato le loro divinità, ma che avevano anche sposato le donne rimaste lì in Israele. Arrivano questi esuli, notate bene, non tutti tornano dall'esilio, tanti stanno benissimo in Babilonia perché hanno messo su commerci fiorenti, tant'è vero che il grande Talmud babilonese, raccolta di scritti sapienziali, nascerà proprio in Babilonia e ci sarà sempre in Babilonia una grande comunità ebraica. Comunque il gruppo dei fondamentalisti, diremo noi, dei duri e puri, vogliono assolutamente tornare nella terra promessa. Tornano nella terra promessa e trovano questo sfascio politico, sociale e culturale. Due sono i protagonisti della ricostruzione, sono Esdra e Neemia, che hanno scritto due libri, c'è il libro di Esdra e il libro di Neemia. Esdra è uno scriba e Neemia è il governatore di Gerusalemme, mandato da Ciro per ricostruire anche il Tempio di Gerusalemme, e questi qui partono con una politica di estrema durezza, che è una politica che potremmo sintetizzare prima gli ebrei, anzi non solo prima gli ebrei, ma solo gli ebrei, per cui vogliono cacciar via tutte quelle popolazioni che erano immigrate forzatamente, erano immigrati politici, erano state deportate a loro volta in Israele e che si erano poi mischiate con la popolazione locale, minandone l'integrità etnica. Allora fanno dei discorsi durissimi, che noi troviamo nei libri di Esdra e di Neemia, contro i cosiddetti matrimoni misti, cioè tutti coloro che avevano sposato una non ebrea oppure un non ebreo dovevano cacciare il marito, la moglie, cacciare i figli, rimandarli a casa loro perché lì restassero solo la pura razza ebraica. Questo era da una parte un mettere al primo posto Dio, al punto che si temeva che questi matrimoni portassero un sincretismo religioso, capite chiaramente, cioè altre divinità, altri culti, eccetera. Ma dall'altra parte era una cosa profondamente disumana. Questo libro qui, il libro di Ruth, nasce proprio in questo contesto, cioè è una critica ad altri libri della scrittura, come il libro appunto di Neemia e il libro di Esdra, e insieme ad altri libri come il libro di Giona, come la seconda parte del profeta Zaccaria, eccetera eccetera, invece ci dicono: no, tutte le genti sono chiamate alla salvezza, tutte le genti sono chiamate a formare un solo popolo, e ci danno un messaggio quindi assolutamente contrastante contro quello della religiosità dominante e del clima culturale dominante al ritorno dall'esilio. Innanzitutto, questo libro, se avete visto, è un libro che parla, io ho scritto, di tragica ironia. Perché? Perché si parla da una parte della terra di Israele, che voi sapete è la terra promessa, è la terra dove scorre latte e miele, è la terra dove c'è Betlemme. La parola Betlemme, voi sapete, Betlem è casa del pane. Il nucleo originario di questi emigranti parte addirittura da Betlemme. Orbene, questa terra promessa in questo momento è una terra in carestia, è una terra dove non c'è più pane, no? E si va invece a Moab, che è a oriente di Israele. Quando voi volete ricordare i popoli a destra di Israele, io uso sempre un acronimo che per me è facilissimo. Pensate alla parola Amen, no? Allora, da nord a sud ci sono gli Ammoniti, i Moabiti e gli Edoniti. L'enne lasciatela perdere, ma vi fa capire che gli Ammoniti, Amman, sono i siriani, eh? Ad est, se volete, i Moabiti sono i Giordani, e sotto gli Edomiti sono gli Arabi, eh? Ma per avere sempre una cognizione anche facile di rapporto. Ma Moab era il simbolo del male, Moab, vedremo dopo, era il simbolo della dannazione, era il simbolo della perdizione. Ora qui noi abbiamo questa stranezza, no? Che la famiglia di Elimelech va fuori della terra di Israele, la terra promessa, la terra benedetta, la terra dove dovrebbero scorrere latte e miele, per sfamarsi nel luogo maledetto, nel luogo del peccato, nel luogo della perdizione. E difatti, se voi avete notato, il verbo più usato in questi capitoli è da una parte il verbo andare, uscire, ma poi vedremo che 12 volte compare il verbo suv, che è il verbo del ritorno, tornare, la shewa è la conversione, è il convertirsi. C'è questa tragica ironia: il pane non è a Betlemme, terra del pane, non è nella terra di Israele, che è la terra dove dovrebbero scorrere addirittura latte e miele, ma il pane è dove non dovrebbe essere, mentre nel luogo dove dovrebbe esserci, cioè nella casa del pane, Betlemme, il pane manca. E allora c'è questo grande problema che si pone l'ebraismo: ma perché c'è la carestia? Perché c'è la carestia? Perché Israele, questa terra benedetta, è invece una terra in questo momento maledetta. E allora ecco che il Midrash su Ruth, cioè questa specie di riflessione sapienziale, dice che 10 carestie sono accadute nel mondo: una ai giorni di Adamo, una ai giorni di Lamech, una ai giorni di Abramo, una ai giorni di Isacco, una ai giorni di Giacobbe, una ai giorni di Elia, una ai giorni di Eliseo, una ai giorni di Davide, una nei giorni in cui i giudici venivano giudicati, che è l'inizio, no, del quarto versetto del primo capitolo del libro di Ruth. Una decima carestia, il Midrash dice, circola di luogo in luogo, di tempo in tempo, va di qui e di là, e viene interpretata come una risposta ai peccati di questa o quella generazione, di questa o quella gente. C'è anche una visione positiva della decima carestia, quella che abbiamo nel profeta Amos, che dice che alla fine dei tempi ci sarà una grande carestia, ma sarà una carestia della parola del Signore. Della parola del Signore: ecco, verranno giorni, oracolo del Signore Dio, in cui manderò la fame nel paese, ma non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare la parola del Signore. Che bello, speriamo che arrivi presto questa carestia di fame e sete della parola del Signore. Ma per chi viene la carestia? Viene a causa dei peccati del popolo. Vi ricordate come inizia il libro di Ruth, in cui si dice: in quel tempo non c'era un re in Israele, ma ognuno faceva come gli pareva. Le vostre Bibbie traducono un po' come gli sembrava bene, eccetera. Cioè, si discostavano dalla parola del Signore, ognuno faceva secondo il suo arbitrio. E noi lo sappiamo, perché il libro di Ruth si innesta in questa situazione dei cosiddetti giudici. Sapete cos'erano i giudici? Cioè, Israele dal 1124, quando è una confederazione, avanti Cristo, quando non c'è ancora la monarchia, è una confederazione di clan, nomadi, di pastori, quando ha qualche necessità politico, militare, organizzativa, nomina un duce, nomina un comandante, nomina un condottiero, a cui viene dato il nome di giudice. Era il tempo dei giudici, ma attenzione, ci dice il testo, erano i giorni in cui i giudici venivano giudicati. Vuol dire che erano giudici disonesti, vuol dire che erano giudici corrotti. E il Midrash dice: guai a quella generazione i cui giudici sono giudicati, guai a quella generazione i cui giudici meritano di andare sotto giudizio. E noi sappiamo che nel libro dei giudici ci sono dei gravissimi peccati raccontati da parte del popolo di Israele. Pensate al capitolo 19, quando la tribù di Dan si costruisce degli idoli. Pensate ai capitoli 19 e 21, quando c'è uno stupro collettivo contro la concubina di Gaba, con la conseguente decimazione completa della tribù di Beniamino, colpevole di questo delitto. Ma perché avvengono le carestie? Ecco, attenzione, il Midrash dice: il santo, benedetto egli sia, disse: i miei figli sono ribelli, non mi è più possibile distruggerli, non mi è più possibile riportarli indietro in Egitto, e non posso neanche scambiarli con un altro popolo. Che cosa posso fare? Li punirò e li purificherò con una carestia. Attenzione bene, aprite bene le orecchie, perché questo è uno dei punti fondamentali di tutta la lettura biblica. I mali, le sofferenze, non sono dei castighi di Dio. Non è che Dio si arrabbia e allora ti punisce, ma tutta l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento è percorso da quella che è definita la teologia delle due vie. Cioè, Dio è la luce, Dio è la benedizione, Dio è la vita, Dio è la gioia. Se io mi allontano da Dio, che è la luce, vado verso le tenebre. Se mi allontano da Dio, che è la benedizione, vado verso la maledizione. Se io mi allontano da Dio, che è la vita, vado verso la morte. Quindi non è Dio che ti manda le disgrazie, ma è il popolo che, allontanandosi dalla volontà di Dio, va verso vie che lo portano a situazioni di disfacimento morale, di disfacimento politico, di sofferenza, di ribellione della stessa natura. Vediamo anche adesso, oggi il Papa parlava di nuovo sulla plastica negli oceani, e già come stiamo distruggendo gli oceani con il nostro uso dissennato della natura. Ecco, il tema è sempre questo: non è mai Dio che ti punisce, è l'uomo che si punisce, è l'uomo che si manda all'inferno. Dio manda all'inferno nessuno, ama talmente tutti, ha dato suo figlio per noi, figuratevi se ci vuole mandare all'inferno. Ma siamo noi che, allontanandoci da Lui, che è la gioia e la felicità, andiamo verso l'infelicità, andiamo verso la tristezza. Ecco questo il significato di questa prima di questo prima tema che emerge nel libro di Ruth. Cioè, il popolo ha peccato, il popolo si è allontanato da Dio, e allora è un popolo povero, allora è un popolo misero, e allora è un popolo disperato, e allora è un popolo che soffre la carestia. Ecco perché questa situazione dovrebbe portare il popolo a dire: accidenti, ma mi accorgo dove sono finito, come sto male, torno allora a Dio. Pensate alla parabola del figlio prodigo, quello che scappa di casa, che va là e dissipa tutto i suoi beni in vizi, in orge, ubriachezze, eccetera, eccetera, e alla fine si trova a contendere le carrube e i porci. Quando tocca il fondo dice: accidenti, nella casa di mio padre persino i servi stanno bene, mangiano e bevono, come sono finito male. Questo è il grande significato. Stare dalla parte di Dio è la gioia e la felicità. Allontanarsi da Dio è rovinarsi la vita con le proprie mani. Qui si parla, nella tradizione ebraica, di uno specifico peccato di Elimelech. Questa migrazione della famiglia di Elimelech dalla terra promessa al paese odiato di Moab è vista come un vero e proprio peccato. Dice il Midrash: vieni e vedi come il Signore ama coloro che vengono nella terra promessa piuttosto che quelli che lasciano la terra di Israele. E per questo Elimelech morirà. Secondo gli ebrei Elimelech muore perché ha lasciato, se volete, il paradiso, la vita di Dio, ha lasciato la terra promessa. E tutti dicono: ma qual è il suo peccato? Poveretto, era un migrante economico, diremmo noi oggi, non c'era più cibo nel suo paese, è andato a cercarlo da un'altra parte. Il Targum Surut dice che Elimelech era un grande uomo, un uomo molto ricco all'interno di Israele, anzi era il Parnas della comunità, cioè la guida spirituale e l'amministratore. Quando arriva la carestia, secondo il Midrash, questo Elimelech dice: io sono ricco, ho tanti beni, adesso verranno tutti i poveri del paese a chiedermi l'elemosina, a chiedere di condividere i beni con loro, uffa che barba, avere sempre il marocchino che mi chiede i soldi davanti alla porta della chiesa, o io quando sono al mercato, quando sono in giro, vado a abitare lontano, me ne vado per non condividere i miei beni. E allora voi sapete che la parola Elimelech, come vi hanno detto i vostri animatori, di per sé significa Eli, Dio, e Melech, Malach, è regna, Dio è re. Invece i rabbini dicono il vero nome di Elimelech è a me la regalità, cioè voglio essere padrone di tutto, è sinonimo quasi di egoismo. E allora questo Elimelech viene tacciato di un grave peccato. Non ha voluto condividere i suoi beni, lui che era ricco, con i poveri provati dalla carestia, scappa perché questi poveri non gli rompano le scatole, se volete, e va a Moab, dice il testo, perché si sentiva attratto da quel popolo a cui somigliava. Quest'uomo infatti era cattivo ed egoista come tutti i moabiti. Allora, vedete che Dio è colui che rovescia i piani, che Dio è colui che davvero, come dice Maria nel Magnificat, no? Rimanda i ricchi a mani vuote e riempie di bene gli affamati, esalta i poveri e gli umili e abbassa i potenti. Ecco, nel piano di Dio tutto può rovesciarsi. La terra della promessa, che dovrebbe essere la terra del benessere, della felicità, diventa terra di carestia. La terra dei nemici diventa la terra dove non c'è il pane. Una donna ebrea diventa sterile, invece una moabita, nemica di Israele, diventa fertile e da lei nascerà un figlio dal quale discenderà il re Davide stesso. Un ebreo di Betlemme, che dovrebbe essere forgiato dalla parola di Dio, all'amore, al dono, al servizio, diventa egoista ed egocentrico. Una straniera moabita sarà invece buona e generosa, volendo condividere la vita di questa suocera anziana e senza beni e senza possibilità, emarginata nella cultura del tempo. Ecco, uno straniero diventa strumento del piano di Dio per quelli che invece sono dentro la terra promessa. Uno dei grandi problemi per l'ebraismo è il fatto se Ruth si sia convertita o no all'ebraismo, ed è un problema non da poco. Perché? Perché il fatto che Ruth si sia convertita e possa sposare un uomo di Betlemme è sicuramente sconcertante. Secondo la tradizione ebraica, un ebreo non poteva sposare una pagana. Allora, come mai Boaz sposa Ruth, che è una pagana? La soluzione che i rabbini dicono è che questa pagana si sarebbe convertita all'ebraismo prima del matrimonio. E soprattutto il Talmud, nel trattato Yevamot, che dice questo, che dice innanzitutto così: attenzione, ricordatevi bene che si è ebrei per genetica, lo sapete. I proseliti, cioè coloro che vogliono entrare nella vita, nella comunione con il popolo ebreo, vanno scoraggiati. A differenza di noi che diciamo cerchiamo di diffondere il cristianesimo tra le genti, gli ebrei dicono no, anzi cerchiamo di scoraggiare le conversioni degli altri, proprio per mantenere meglio la nostra identità. E questo trattato ebraico dice che quando un proselito, cioè un pagano, chiede di diventare ebreo, lo si deve scoraggiare dicendo: per quale ragione desideri diventare proselito? Non sai che Israele è un popolo perseguitato, oppresso, disprezzato, assillato dalle afflizioni? Se questi rispondo: sì, lo so, però non sono degno di diventare proselito, allora venga accolto. Allora capite, secondo l'ebraismo, perché c'è tutta questa reticenza da parte di Noemi, perché le sue nuore stiano con lei. Vi ricordate i primi capitoli, quando Noemi per tre volte pone delle obiezioni alla loro richiesta di stare con lei? E ad Orpa e a Ruth viene detto: andate, tornate ciascuno a casa di vostra madre, io sono vedova, sono povera, non ho più niente, non ho più da darvi una discendenza. La terza volta lo dice a Ruth, che ormai è rimasta sola: ecco, guarda, tua cognata è tornata dalla tua gente e dal suo Dio, torna indietro anche tu come tua cognata. Ma di fronte all'ostinazione di Ruth, ecco che anche Ruth viene poi accolta nel popolo di Israele. Ma il fatto più paradossale della storia di Ruth è che Ruth è una moabita, e che una moabita entri nell'assemblea di Dio, nell'alleanza col Dio di Israele. Perché? Perché tra tutti i popoli, il popolo più odiato, più maledetto da parte di Israele era il popolo di Moab. Anzi, era esplicitamente proibito dalla legge di Dio che un moabita entrasse nel popolo di Israele. Vi leggo Deuteronomio 23:4. L'ammonita e il moabita non entreranno mai nella comunità del Signore. Nessuno dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nella comunità del Signore. E il capitolo dopo, Deuteronomio 24:5, spiega: non vi entreranno mai, perché non vi vennero incontro con il pane e con l'acqua nel vostro cammino quando uscivate dall'Egitto, e perché contro di te hanno pagato Balaam, figlio di Beor, perché ti maledicesse. Allora sono due episodi. Israele sta entrando nella terra promessa, arrivano dal deserto, hanno fame, hanno sete, i moabiti negano qualunque aiuto agli israeliti che passano lì. Non vogliono questi migranti che stanno arrivando dall'Egitto, e che cosa fanno? Non gli danno né da mangiare né da bere. E Israele se lo lega qui. Secondo, anzi, pagano il politico di turno, se volete, in questo caso Balaam, figlio di Beor, perché vada a maledire questi immigrati che stanno arrivando. Ma Dio trasforma, lo sapete, il cuore di Balaam, il famoso episodio dell'asina di Balaam, vi ricordate, che l'asina di questo tale che doveva maledire Israele vede per tre volte l'angelo di Dio, si inginocchia e lui dice: ma come, quest'asina è sempre stata così docile e mi ha obbedito, adesso invece si ferma, ma cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? La quarta volta Dio stesso appare a Balaam e dice: vedi, la tua asina è più credente di me. Gli animali possono avere una fede maggiore degli uomini. Ecco, la tua asina ha capito la mia parola, tu non hai capito niente. Tu non puoi maledire Israele perché il mio popolo, devi benedire e accogliere questi immigrati che stanno arrivando. E c'è la conversione di questo benedetto Balaam. Allora, come mai questi moabiti maledetti, no, hanno questa eccezione così forte che la nonna di Davide sarà una moabita? Allora, i rabbini cercano due risposte. Alcuni dicono: la proibizione di Deuteronomio 23-24 riguarda solo i maschi, perché si parla i moabiti, questa è una moabita, vedete, è una soluzione un po' così. Ma la maggioranza invece degli scritti rabbinici che cosa dice? Dice: è stato la generosità, l'amore di questa donna moabita che ha espiato tutti i peccati del suo popolo. Nel libro di Ruth, una famiglia di Giuda che sta patendo la fame trova la sistemazione in Moab. La donna moabita provvede al pane poi al suocera anche quando rientra a Betlemme, la casa del pane. Quindi i moabiti hanno accolto questi migranti economici della famiglia di Elimelech, ma poi ancora, quando tornerà a Betlemme, sarà lei a mantenere la suocera. Cioè, in qualche misura, la colpa dei moabiti antichi, che non avevano dato pane ad Israele quando arrivava dall'Egitto e dall'esilio egiziano, viene espiata dalla generosità di questa donna, la quale davvero dà pane prima alla famiglia di Elimelech e poi adesso anche a Betlemme alla sua vecchia nuora. Anche i padri della Chiesa diranno questo: la moabita meritò di essere inclusa nella genealogia di Gesù, dice Sant'Ambrogio, per il fatto che la sua giustizia e le sue buone opere superarono la giustizia della legge. Cioè, poiché ha molto amato, l'amore supera anche la legge, l'amore supera anche le proibizioni che vengono direttamente dalla Torah. Altro tema importante: Ruth, nella tradizione ebraica, è una straniera amica di Israele. E guardate che qui c'è tutta una serie di stranieri amici di Israele che hanno un compito importante. Con alcuni amici il giovedì stiamo facendo l'Esodo, finiremo questo giovedì, e abbiamo visto l'importanza della figura del suocero di Mosè, che era un madianita, Jetro, il quale non solo sempre consiglia Mosè dal punto di vista spirituale, ma è colui che è l'artefice poi dell'organizzazione addirittura politico-giuridico-amministrativa di Israele uscito dall'Egitto. Quindi Israele deve molto al suocero di Mosè, che è un madianita. Come madianita ha insegnato al genero il culto dell'unico Dio, venerato col nome YHWH, cioè Yahweh, perché probabilmente erano i madianiti quegli Shatzu Yahweh, cioè adoratori di Yahweh, presenti nei Sinai, di cui parlano anche tante stele degli egiziani. Altra figura è quella che vi ho detto di Balaam, questo mago, questo capopopolo, questo consigliere, che nel complesso è amato, onorato e stimato da Israele, perché pur essendo stato pagato dal re di Moab per maledire Israele, alla fine lo benedirà e profetizzerà per esso il bene. Inoltre, tanti eroi biblici hanno sposato delle straniere. Pensate a Giuda, a Mosè, a Sansone, a Boaz, che si uniscono a straniere: Tamar, Sipporah, Dalila, Ruth. Addirittura nelle leggende rabbiniche, Giosuè, il successore di Mosè, sposa la famosa prostituta di Gerico, Rab, che aiutò gli inviati di Israele a penetrare e poi uscire indenni da Gerico. Allora ecco, comincia a farsi strada l'universalità della salvezza. La salvezza non è soltanto per Israele, è per tutte le genti. E allora qui ci viene in soccorso la gematria. Chi ha fatto un po' di corsi biblici sa tutto sulla gematria, chi invece alle prime volte dice: ma cos'è sta storia? Allora, voi sapete che presso tutti i popoli antichi le lettere avevano anche un significato numerico. Sapete che i numeri li hanno inventati gli arabi dopo Maometto, davvero si chiamano numeri arabici, ma anche i romani, voi sapete, avete visto qualche insegna, quando c'è la D vuol dire 1000, quando c'è la L vuol dire 50, quando c'è la X vuol dire 10 e così via, la V vuol dire 5, eccetera. Anche per gli ebrei le lettere avevano un valore numerico. E allora, poiché la lettura ebraica della Bibbia è una lettura profonda, amante, amano addirittura le cose più piccole della scrittura, come faceva Gesù, che dice: non un iota, non un apice, non un trattino della Bibbia deve andare perduto, perché tutte parole di Dio. Quando leggono il libro, il nome Ruth RT ha il valore numerico di 606, quindi leggere la parola Ruth o leggere 606 è la stessa cosa. Ma attenzione, tutta la tradizione rabbinica dice che i precetti che Dio ha dato al suo popolo sono 613, 365 sono i precetti negativi, non fare, uno per ogni giorno dell'anno, e 242 sono i precetti positivi, fai, uno per ogni membro del nostro corpo, secondo l'anatomia degli ebrei. Pensavano che fossimo fatti di 242 organi. Allora, in tutto fa 613. Loro dicono: i precetti di Israele sono 613, Ruth si chiama 606. Che cosa vuol dire questo? Chi di voi ha letto il libro della Genesi si ricorda che dopo il diluvio universale vengono date a tutte le genti 7 precetti. Sono i cosiddetti precetti noachici, cioè precetti di Noè, che Dio tramite Noè dà a tutte le nazioni. Sono dei comandamenti che vanno bene per tutti. Allora, che cosa dicono i rabbini? 613 meno 7 fa 606. Allora vuol dire che Ruth, non soltanto essendo pagana, soggiace ai 7 precetti universali dati da Mosè, no? Ma si accolla anche gli altri 606 precetti, no? Tipici della legge di Israele, per poter diventare davvero una buona ebrea e entrare nell'alleanza. Quindi addirittura il nome di Ruth è per gli ebrei significativo, che anche i pagani possono entrare nel popolo di Israele, che anche i pagani sono chiamati alla salvezza. E allora capite perché il libro di Ruth viene proclamato nelle sinagoghe in occasione di Shavuot, cioè della Pentecoste, la festa che facciamo domani. Mentre tutti i popoli della terra nel giorno della Pentecoste, secondo Israele, rifiutarono la legge di Dio, Lut era rappresentante di una nuova risposta dei pagani, di una conversione dei pagani che si sottopongono invece alla legge di Dio, che vogliono entrare nell'alleanza. Anche nel cristianesimo la Pentecoste ha questo senso di universalità, perché come lo Spirito Santo scende sui 12 riuniti in preghiera con Maria nel Cenacolo, questi escono e, vi ricordate, annunciano in tutte le lingue il miracolo delle lingue, la glossolalia, il Vangelo del Signore, e ognuno la capiva nella sua lingua. Vi ricordate, gli astanti dicono: siamo parti, medi e lamiti, abitanti dell'Africa, di Cirene, della Cappadocia, e tutti sentiamo nella nostra lingua l'annuncio della buona novella. Ecco, Ruth è veramente letto nel libro di Pentecoste, perché la Pentecoste è questo annuncio universale, no, della salvezza per tutte quante le genti. Addirittura Altro punto, perché vedo che il tempo che mi avete dato sfugge, avrei tante cose da dirvi. Ruth ci racconta allora che per essere fedeli a Dio, che per entrare nell'alleanza con Dio, non è tanto importante la legge, è importante l'amore. È importante l'amore. Ruth diventa donna di salvezza e antenata del Messia perché è una donna che ama. Se Ruth arriva alla fede e impara a conoscere il Dio di Israele, lo farà solo grazie a un'amicizia, all'amicizia con Noemi. Quindi questo suo amore assoluto, che nulla calcola, che non pensa al proprio futuro, ma pensa solo ad assistere questa anziana e povera suocera, è quella che la apre all'incontro con Dio. Perché al Dio di Israele si perviene non tanto attraverso la genetica, l'appartenenza di razza, non tanto attraverso l'osservanza dei precetti, ma attraverso l'amore per il prossimo e soprattutto per il prossimo più escluso, più abbandonato, più derelitto, più disperato. Dice Giovanni nella sua prima lettera: chi ama conosce Dio, cioè ama e conoscerai Dio. Se in crisi di fede non sai arrivare a Dio, ama il fratello, ama il povero, e davvero toccherai Cristo nella carne dei poveri, incontrerai Dio nel fratello più abbandonato, è nell'amore, nel dono, nella condivisione con il fratello più povero che si incontra Dio. E questo non tanto con degli atti con parole, ma con opere. Ci viene in mente Matteo 25, ricordate, alla fine dei tempi tanti avranno detto: noi Signore ti abbiamo predicato nelle piazze, abbiamo cacciato i demoni nel tuo nome, ma egli dirà: non ti conosco. Invece coloro che avranno dato da mangiare all'affamato, da bere all'assetato, vestito l'ignudo, visitato il carcerato, accolto l'immigrato, seppellito i morti, costoro entreranno nel regno dei cieli. E molti di loro diranno al Signore: ma quando mai ti abbiamo visto povero e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere, malato o carcerato e ti abbiamo visitato, immigrato ti abbiamo accolto? E Dio dice: non importa che voi sapeste che io c'ero, che io ero presente nel fratello, ma qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, lo avete fatto a me. Ecco l'importanza di un amore fattivo. Se avete notato, Ruth parla molto poco nel libro di Ruth, ma Ruth fa tanto. Ci sono tantissimi verbi, i linguisti e soprattutto i rabbini ci fanno notare come in genere quando c'è la parola Ruth, dopo c'è un'azione, rimane attaccata, è determinata, va, ritorna, arriva, cade a terra, si prostra, cerca rifugio, mangia, si sazia, batte l'orzo, si carica dei pesi, dà la luce. Ecco, è una donna che fa, e tra questi verbi i verbi maggiormente usati sono quelli della prossimità, cioè questa donna si fa prossima prima alla suocera Noemi. Ruth non vuole staccarsi da lei, vuole stare con lei, vuole aiutarla. Poi si farà prossima a Boaz. Avvicinati, dice Boaz a Ruth in 3:8, è sdraiata ai suoi piedi. Ecco, qual è il concetto? Il concetto è che nessuna opera buona viene da Dio dimenticata, che ciò che conta davvero è amare. Il nostro Dio vuole essere servito nel povero, nell'oppresso, nello scartato. Ogni povero, ogni oppresso, ogni scartato è Dio che mi interpella oggi. Se io ho una buona relazione con il povero, con l'oppresso, con lo scartato, ho una buona relazione con Dio. Se io invece rimango in una religiosità fatta di precetti, fatta di decreti, fatta di appartenenza, noi abbiamo la cultura cristiana, noi abbiamo la tradizione cristiana, io sono lontano dal regno di Dio. io sono lontano dal regno di Dio. L'unica vera discriminante per entrare o non entrare nell'alleanza è questa relazione d'amore con il povero, con l'ultimo, con il fratello, con il sofferente. È questa che mi mette in relazione con Dio. Il libro di Ruth ci dà questo grandissimo insegnamento, questo grandissimo insegnamento, che ciò che conta è amare, ciò che conta è servire, che per incontrare Dio io devo passare attraverso i poveri. I poveri saranno i nostri maestri, sono i nostri maestri. Gesù lo dice più volte, dice anche che sono i nostri portinai nel cielo. Cosa terribile, una frase di Luca che poco ricordiamo, quando Gesù dice: fatevi degli amici col denaro di iniquità perché vi accolgano nelle dimore celesti. Cioè in cielo avremo i poveri come portinai che diranno: ma tu sei stato mio amico, entra, oppure tu di me ti sei sempre fregato, non ti conosco. Ecco, è un Dio che si identifica con i poveri. Il primo grande insegnamento del libro di Ruth è che se io servo il povero, amo l'escluso, amo il derelitto, partecipo della sua vita, compartecipo delle sue sofferenze, piango con lui e gioisco con lui, ho pianto e gioito con Dio, sono diventato un amico di Dio, sono entrato nella relazione e nell'alleanza con Dio. Certo, c'è anche l'altro grande messaggio, che la salvezza è aperta a tutti. Vi dicevo, in quel contesto storico cui abbiamo accennato, nel quale si cerca di consolidare e proteggere la propria identità con la proibizione di questi matrimoni misti, libri come quello di Ruth o come quello di Giona veicolano un messaggio in controtendenza. Da una parte, come dice Dio al profeta, vi può essere salvezza anche per i pagani, per i nemici di Ninive. Dall'altra, i nemici possono addirittura entrare nella storia della salvezza, nella storia dell'alleanza, al punto che il re Davide, che sarà il grande primo santo re, a cui Dio darà la promessa di un discendente messia, avrà come nonna poi proprio questa moabita, questa Ruth, questa straniera, questa appartenente a un popolo di peccatori e di maledetti. Ecco, voi sapete che la genealogia di Gesù non è una genealogia pura, è una genealogia molto complessa, perché all'interno dell'ascendenza di Gesù ci sono molte di queste figure che non fanno parte in maniera piena e chiara del popolo di Israele. Ma non importa, il Signore viene in una storia impastata di peccato, il Signore non viene per i puri, il Signore viene per salvarci tutti. E allora ecco che Rab la prostituta, Ruth la moabita, Davide stesso, il re peccatore e santo al contempo, entrano in questa ascendenza del Messia, il quale Messia prende davvero su di sé i peccati, le sofferenze, le debolezze del mondo per portarli nell'infinito di Dio. E allora concludo soltanto con una frase del Pirkei Avot, una parte di un Targum, che dice: Simone il giusto soleva dire: il mondo si regge su tre cose: lo studio della legge, della Torah, cioè lo studio della Bibbia, il servizio di Dio, le opere di misericordia. Ecco, io credo che davvero dobbiamo sempre avere in mente questo, l'importanza dello studio della Bibbia. La Bibbia è veramente il fondamento della nostra esperienza di fede. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Dei Verbum, ha detto, citando Sant'Ambrogio, citando San Girolamo, che l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Noi abbiamo una scarsa fede in Gesù perché abbiamo una scarsa conoscenza delle scritture. E allora ecco l'importanza di leggere la Bibbia, di studiare amorevolmente la Bibbia, di sviscerare con passione la Bibbia, come fanno i nostri fratelli ebrei che dedicano ore e ore al giorno, allo studio della Bibbia. L'ho già detto a qualcuno di voi. 2 anni fa mi chiamarono a Milano a un incontro, a un confronto tra ebraismo, cristianesimo ed Islam. C'era l'imam di Milano, c'era il rabbino di Milano e per i cristiani non so mai aver chiamato me. La cosa che mi colpì di più di quell'incontro fu una testimonianza portata dal rabbino. Il rabbino di Milano mi diceva, ci diceva, che le sue figlie di 12 e 9 anni vanno alla scuola ebraica, che tra l'altro è aperta anche in non ebrei, lo sapete, no? Tutti i giorni, ma finita la scuola fanno 3 ore di studio della Torah, della Bibbia con il papà. 3 ore di studio. Io penso a noi che ci lamentiamo se ci chiamano un'ora alla settimana al catechismo i nostri figli o i nostri nipoti, o magari 2 ore al mese, si va sempre più. Ecco, un rabbino serio, un ebreo serio, studia con i suoi bambini 3 ore al giorno. Altro che cartoni animati, inglese, danza, calcetto, 3 ore al giorno la scrittura. Ecco, io credo che questo sia un grande messaggio che al termine di questo invito a una lettura ebraica di Israele ci deve venire. L'importanza dello studio amoroso della scrittura, perché il mondo si fonda sullo studio amoroso della Bibbia, sul servizio di Dio e sulle opere di misericordia. Guardate com'è bello questo. Se io voglio servire Dio, devo fare opere di misericordia. Sarà la carità, sarà l'amore, sarà la compartecipazione degli ultimi che non solo mi faranno conoscere Dio, ma faranno andare avanti il mondo, fonderanno il mondo, perché il piano di Dio è un mondo in cui siamo tutti fratelli, in cui ci amiamo gli uni gli altri, in cui riconosciamo davvero che Dio è il Padre di tutti e che è il Signore di tutti e che tutti noi viviamo di Lui e per Lui. E allora l'augurio che faccio a voi al termine di questo primo anno di riflessione sulla scrittura è che continuiate con entusiasmo lo studio della parola di Dio e che traduciate questa parola che riempie il vostro cuore in opere d'amore e di misericordia, perché davvero trasformate il mondo e cambiate la vita di tutte le persone che incontrerete.
Grazie.